Il radiogiornale.
Bentrovate e bentrovati da Paola Loi. Trasferta oltreoceano per il consigliere federale Parmalat alla ricerca di un accordo sui dazi con il governo americano. Per il momento bocche cucite dalla delegazione svizzera. Indagine in Ticino su una maxi truffa con veicoli in leasing. Almeno 4 gli indagati. In Italia fa discutere un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dal ministro russo Lavrov. Mosca denuncia un tentativo di censura. Per il calcio la Francia è la 29esima qualificata ai prossimi mondiali, praticamente fatta anche per la Norvegia. Il consigliere federale Parmalat ha incontrato a Washington il rappresentante per il commercio statunitense Jamison Greer, incaricato dalla Casa Bianca di negoziare con la Svizzera un abbassamento dei dazi doganali attualmente al 39%. Ma sentiamo la breve dichiarazione rilasciata dopo l'incontro ai nostri microfoni dal responsabile dell'economia.
Allora, nous avons eu un très bon entretien. Nous avons clarifié quasiment tout. Dès que tout sera définitivement clair, nous allons communiquer. Il n'y aura pas d'autres déclarations.
È stata una discussione molto positiva, abbiamo potuto chiarire quasi tutto, ha detto Parmalat, aggiungendo che il Consiglio federale farà ulteriori dichiarazioni soltanto quando verrà raggiunto un accordo definitivo. Secondo l'agenzia Bloomberg, la Svizzera potrebbe ottenere una riduzione dei dazi al 15%, ovvero la stessa aliquota imposta da Washington all'Unione Europea. Intanto la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha incontrato a Varsavia il suo omologo polacco Karol Nawrocki e il premier Donald Tusk. Le discussioni hanno riguardato soprattutto la possibilità di nuovi accordi commerciali tra la Confederazione e la Polonia, nonché l'analisi delle attuali sfide nell'ambito della sicurezza.
Attenzione sull'autostrada 2 Chiasso San Gottardo, tra la galleria della Biaschina e Faido un veicolo circola contromano. Raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla A2 Chiasso San Gottardo, tra la galleria della Biaschina e Faido un veicolo circola contromano. Non sorpassare e prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
Aumento in Svizzera della disoccupazione calcolata ai sensi dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ILO. Nel terzo trimestre si è passati dal 4,7 al 5,1% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Aumentato anche il numero delle persone occupate, cresciuto dello 0,4% sempre rispetto a settembre 2024. I dettagli con Marzio Minoli.
In Svizzera a fine settembre erano 5.364.000 le persone occupate, 19.000 in più rispetto ad un anno fa. Le cifre, fornite dall'Ufficio federale di statistica, si riferiscono al metodo di calcolo utilizzato dall'Ufficio internazionale del lavoro, ILO. L'ILO ha 3 criteri affinché una persona possa essere considerata occupata: aver compiuto 15 anni e aver lavorato almeno un'ora retribuita nella settimana di riferimento del sondaggio, oppure avere un lavoro come dipendente o indipendente, o ancora aver lavorato in un'azienda di famiglia anche senza percepire un compenso. In Svizzera a contribuire maggiormente all'aumento delle persone occupate sono stati soprattutto gli stranieri, con una crescita dell'1,6%, mentre gli svizzeri occupati sono scesi dello 0,3%. Assieme agli occupati sono stati pubblicati anche i dati sulla disoccupazione ILO, sempre nel terzo trimestre. Qui si è passati dal 4,7% del 2024 al 5,1% del 2025. Anche in questo caso doveroso spiegare cosa intenda l'ILO per persona disoccupata. Anche qui 3 criteri: persona tra i 15 e i 74 anni d'età, che non erano occupate nella settimana di riferimento e che hanno cercato attivamente un posto di lavoro nel mese precedente il sondaggio e, naturalmente, che sono disponibili ad iniziare subito. Importante sottolineare però che i dati svizzeri si fermano a chi ha 64 anni, quindi, a differenza del metodo di rilevazione standard dell'ILO, vengono esclusi una buona parte di coloro che già beneficiano della pensione.
E ora in Ticino per parlare della maxi truffa operata con veicoli in leasing. Diversi indagati sono sospettati di aver noleggiato e venduto auto di lusso. Compravano infatti i veicoli attraverso società dormienti per poi rivenderli in Italia. Ce ne parla Francesca Calcagno.
I numeri di questa inchiesta sono importanti, sono coinvolte decine di persone, due sono già in carcerazione preventiva, altre sono indagate a piede libero per un raggiro che avrebbe fruttato fra i 4 e i 5 milioni di franchi, almeno secondo quanto emerso fino ad ora. Il meccanismo, secondo l'ipotesi investigativa, è relativamente semplice. Gli imputati principali, un 50enne italiano residente in Lombardia e un 43enne pure italiano residente nel Mendrisiotto, acquistavano in leasing auto di lusso attraverso società dormienti. Sono società che non sono davvero attive sul mercato, che non hanno un'attività tangibile, ma che appunto possono essere utilizzate come mantello giuridico per stipulare il contratto. Una volta che avevano ottenuto le auto, pagavano una o due rate del leasing e poi le vendevano all'estero, in Italia. Con il passare del tempo le società di leasing si sono accorte che qualcosa non andava e alla magistratura ticinese sono arrivate diverse segnalazioni. Gli acquirenti finali, secondo nostre informazioni, almeno in alcuni casi sapevano che le auto non erano pulitissime. Per dire che il giro sembra davvero articolato, da qui i numeri. Più di 150 auto noleggiate o vendute, una settantina di società utilizzate per stipulare i contratti di leasing e appunto alcune decine di persone coinvolte con ruoli diversi. Per i due uomini che sono stati arrestati in settembre e che sono ancora in carcerazione preventiva, i principali reati ipotizzati sono truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele, omissione della contabilità e riciclaggio di denaro.
La Francia ha ricordato questa sera i nomi delle 132 vittime che persero la vita negli attentati del 13 novembre 2015 commessi da un commando jihadista. Gli attentatori colpirono prima lo Stade de France, dove era in corso una partita, poi le terrazze di vari ristoranti e infine la sala da concerti Bataclan, divenuta simbolo della mattanza. Poche ore fa a Parigi è stato inaugurato un giardino della memoria. Presenti sia l'attuale presidente Macron sia il predecessore Hollande per rendere omaggio alle vittime. Il Ministero degli Esteri russo si scaglia contro il Corriere della Sera. Lo ha fatto sostenendo che il quotidiano italiano si è rifiutato di pubblicare un'intervista con il ministro Lavrov. Mosca parla di una vera e propria censura, mentre la direzione del giornale replica che il ministro russo voleva un'intervista senza contraddittorio. Da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
L'intervista, così come il ministro degli esteri Sergei Lavrov la voleva, l'ha pubblicata ieri l'ambasciata russa in Italia sul suo sito web. Il Corriere della Sera non lo ha fatto, ritenendo le risposte del ministro russo, citiamo, piene di accuse e tesi propagandistiche. Cosa è successo? È successo che Lavrov e il suo staff hanno offerto al Corriere della Sera un'intervista esclusiva per rispondere, è stato detto in una nota inviata ieri all'agenzia di stampa russa TASS, al crescente numero di notizie false sulla Russia. Il Corriere ha accettato e ha inviato numerose domande. Il problema sono state le risposte, la cui diffusione, secondo la direzione del quotidiano milanese, avrebbe superato ogni limite ragionevole. Dopodiché è stata offerta la pubblicazione di una versione abbreviata dell'intervista nell'edizione cartacea, con il testo completo da diffondere invece sul sito web, e insieme è stata richiesta un'intervista con contraddittorio. Mosca avrebbe rifiutato per tacciare infine di censura il Corriere della Sera. Evidentemente Lavrov pensava di applicare ad un giornale italiano gli stessi criteri di un paese come la Russia, dove la libertà di informazione è stata cancellata. Così la direzione del Corriere della Sera, che ha aggiunto, quando il ministro Lavrov vorrà fare un'intervista secondo i canoni di un giornalismo libero e indipendente, saremo disponibili.
Sempre in Italia, una rivolta nel carcere del Bassone di Como ha provocato 4 feriti. Ci sono stati scontri tra detenuti e agenti della polizia penitenziaria durante un tentativo di evasione. Il più grave tra i 4 è un detenuto ricoverato per un trauma toracico riportato dopo essere rimasto schiacciato tra le ante di un cancello. Feriti anche alcuni agenti.
Attenzione sull'autostrada A2 Chiasso-San Gottardo, un veicolo circola contromano tra la Galleria della Biaschina e Faido. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla A2 Chiasso-San Gottardo, tra la Galleria della Biaschina e Faido, un veicolo circola contromano. Non sorpassare e prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
Siamo alla pagina sportiva curata da Paolo Laurenti.
Ben ritrovati, noi partiamo logicamente dal calcio e dalla Francia, che è la 29esima nazionale qualificata ai prossimi mondiali. I transalpini hanno staccato il biglietto per l'America grazie al 4-0 rifilato all'Ucraina in una serata caratterizzata dal ricordo delle vittime degli attentati di Parigi di esattamente 10 anni fa. Da parte sua l'Ucraina si giocherà il posto al playoff contro l'Islanda nello scontro diretto domenica. La Norvegia ha prenotato il volo per gli Stati Uniti e Messico e Canada dopo il 4-1 sull'Estonia. Norvegesi a punteggio pieno, con 3 punti di vantaggio sull'Italia, vittoriosa 2-0 in Moldavia, ma non ancora matematicamente qualificati, benché la differenza reti nettamente migliore rispetto agli azzurri sia una solida garanzia. Per capovolgere la situazione, l'Italia dovrebbe battere la Norvegia domenica a San Siro con 9 reti di scarto. La già qualificata Inghilterra ha proseguito il proprio cammino perfetto, battendo anche la Serbia 2-0, 21 punti in 7 partite per gli inglesi, che non hanno ancora subito una sola rete. Nello stesso girone, Albania agli spareggi grazie alla vittoria su Andorra per 1-0. In campo del Portogallo, sconfitto in Irlanda 2-0 in una partita contraddistinta dal rosso di Cristiano Ronaldo, espulso per una gomitata a un avversario. Ai portoghesi, primi del girone, basterà comunque battere l'Armenia nell'ultima partita per volare oltre oceano in estate. Ok, il Ginevra torna tra le prime 6 della classifica grazie al successo sul Langnau per 3-1, ora è quarto con 39 punti, uno in meno della coppia Rapperswil-Losanna. Tennis infine, Alcaraz non fa sconti, lo spagnolo, che era già sicuro di un posto in semifinale, non ha dato scampo a Lorenzo Musetti, superato 6-4-6-1 e quindi eliminato dalle ATP Finals di Torino. Grazie a questo successo lo spagnolo è certo di mantenere il primo posto nel ranking ATP al termine dell'anno, evitando inoltre lo scontro diretto in semifinale con Jannik Sinner, che invece se la vedrà con l'australiano De Minaur.
Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, venerdì 14 novembre. In tutto il paese abbastanza tempo, abbastanza sereno, con graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio a sud e sulla Romandia. Le temperature tra i 6 e i 15 gradi sul versante sudalpino e fra 0 e 18 nord, con massime fino a 21 gradi nei pressi di Coira. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna come d'abitudine allo scoccare di ogni ora con i notiziari di Rete 1. A voi una serena notte.